sarà Ferdinando Giaffi la figura guida? Sarà Ferdinando Giaffi la futura guida del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale. In esecuzione del mandato ricevuto, mi premurai di pormi alla ricerca dell'elemento in grado di sostituirmi alla presidenza del Comitato a Liberazione Avvenuta. Allo scopo mi rivolsi all'avvocato Sisto Raccosta, pregando di volermi segnalare una personalità che, oltre alla qualità di intelligenza e di competenza amministrativa e politica, possedesse anche quella passione patriottica che, elevando gli animi, facesse sì che tutti divenissero fratelli e come tali idonei alla nuova azione che doveva essere intrapresa. E Raccosta mi fece subito il nome dell'avvocato Ferdinando Giaffi, appartenente ad un partito di destra, dicendolo dotato di buona apparenza politica. Il Raccosta mi fece subito il nome dell'avvocato Ferdinando Giaffi, appartenente ad un partito di destra, dicendolo dotato di buona apparenza politica, che garantiva priva di ipocrisia e quindi idoneo alla esigenza patriottica. Stabilì quindi un appuntamento con l'avvocato Giaffi nella sua abitazione, vicino a quella del dottor Ennio Spadoni, ove ebbe a convocare l'avvocato Raccosta, Rodolfo Sarti, Gino Crucianelli, la professoressa Antonina Berardi, Mario Pianesi e mio figlio Renato. Fatte le presentazioni, proposi all'avvocato Giaffi di prendere a Liberazione Avvenuta il mio posto di presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale di Macerata, illustrandogli l'impegno patriottico di carattere regionale già assolto dal Comitato ed esponendo pure con chiarezza la necessità che esso aveva di una guida disinteressata che avrebbe dovuto essere volta soltanto a edificare il bene a vantaggio della patria comune. Il Giaffi accettò la proposta e, nominando come suo segretario l'avvocato Raccosta, assicurò che la sua attività sarebbe stata spesa solo per la realizzazione delle necessità espostegli e che sin da quel momento si metteva a disposizione pronto ad esplicare qualsiasi attività dell'interesse patriottico. Nonostante questa ampia accettazione senza condizioni, impostata sul solo interesse collettivo, Rodolfo Sarti, in forma personale ed appartata, senz'altro spronato dal legame di fraternità tra noi esistenti e sorretto dalla sua esperienza politica e genuina idealità comunista della gavetta, tornò ad esortarmi, come già aveva fatto nella riunione precedente, in seno al comitato, a non concedere ad altri, nemmeno sotto il profilo dell'apparenza, una posizione di guida che a liberazione avvenuta non avrebbe potuto essere accettata dai gruppi patriottici e che difficilmente in seguito avrebbe potuto essere mantenuta sotto il controllo del comitato. Rileggo tutto il pezzo. Nonostante questa ampia accettazione senza condizioni, impostata sul solo interesse collettivo, Rodolfo Sarti, in forma personale ed appartata, senz'altro spronato dal legame di fraternità tra noi esistenti e sorretto dalla sua esperienza politica di genuina idealità comunista della gavetta, tornò ad esortarmi, come già aveva fatto nella riunione precedente, in seno al comitato, a non concedere ad altri, nemmeno sotto il profilo dell'apparenza, una posizione di guida che a liberazione avvenuta non avrebbe potuto essere accettata dai gruppi patriottici e che difficilmente in seguito avrebbe potuto essere mantenuta sotto il controllo del comitato. Gli risposi con un'ampia esposizione delle ragioni a favore della determinazione presa, insistendo su quella dell'efficacia dell'esempio, e mi soffermai anche sulla mia condizione fisica, che era giunta ad un punto che non mi avrebbe permesso di agire con lucidità e l'energia necessaria, specie in un ambiente politico sul cui terreno non mi sentivo a mio agio e per il quale avevo una spiccata diffidenza e antipatia. Conclusi dicendo che il Giaffi, dai riferimenti trasmessici dalla nostra organizzazione di informazioni interne, risultava persona che offriva garanzie sotto il punto di vista patriottico, in quanto aliena da faziosità e da ricerca di lucro personale, e che quindi appariva degno di fiducia ed idonea per l'azione di onestà da esplicare. Pur recalcitrante alquanto e pur rimanendo fermo nella sua tesi pessimistica, il Sarti finì infine per arrendersi alle mie argomentazioni, più in segno di omaggio e di fiducia verso la mia persona che non perché fosse realmente convinto della bontà di esse. Purtroppo il pessimismo di Sarti si dimostrò tutt'altro che infondato, poiché il Ciaffi, prima per una malattia del fratello e poi per il suo volontario allontanamento da Macerata, non fornì alcun contributo alla preparazione dell'attività che avrebbe dovuto essere esplicata nell'interesse collettivo a liberazione avvenuta. Si limitò infatti ad intervenire dietro mia convocazione soltanto a due brevi riunioni in Macerata, per le quali, a rendergli più comodo lo spostamento da Treia, il patriota pacifico Ventivoglio venne incaricato di fargli da autista. Comunque, con i patrioti Sarti, Crucianelli, Simoncelli e Don Quinto Linfozzi era stato deciso di non rilevare al Ciaffi tutta la complessa struttura organizzativa, e special modo quella dell'informazione interna e del controspionaggio, e per questo, per rendergli meno pesante l'attesa e più agevole l'eventuale compito di sostenere una tesi di difesa della propria persona in un possibile fermo dei nazifascisti, partendo dal principio che chi non sa non può nemmeno rivelare. Passati alcuni giorni dall'investitura del dottor Luigi Simoncelli, allo scopo di penetrare nell'intimo del Ciaffi la conoscenza, nell'intimo del Ciaffi per conoscere la sostanza delle sue vere intenzioni, ebbe a chiedergli che cosa pensasse della determinazione da me proposta ed accettata dal comitato che, a liberazione avvenuta, i componenti del comitato stesso si autoescludessero da qualsiasi carica a causa della quale potesse essere messo in dubbio il disinteresse personale, e ne ebbe risposto una frase del genere: lasci fare a Fattorini, che poi a liberazione avvenuta penserò io ad eliminarlo. 47. Dopo quando abbiamo affermato, commentando il giudizio di Mario Fattorini su Otello Perugini, futuro sindaco di Macerata, non vorremmo ripeterci con l'avvocato Ferdinando Ciaffi che, ad operazioni belliche terminate, sostituirà l'autore di questo memoriale alla presidenza del Comitato di Liberazione Provinciale. A parte l'ambiguità della frase riferitagli dal dottor Luigi Simoncelli, Urbisaglia 8-8-1893, Macerata 30-11-1949, titolare di farmacia all'epoca in via Garibaldi, che tutto lascerebbe presupporre fuorché l'uso della violenza o di chissà quale altra diavoleria messa in atto da un antagonista tranquillo come l'avvocato Ciaffi, non era stato forse lo stesso Fattorini a vedere in quest'ultimo il suo naturale successore in un incarico ormai privo di pericoli? Il racconto di questi particolari su un avvenimento di piccolissima importanza rispetto alla fase operativa, che da una parte fa emergere uno scrupolo di onestà e forse di ingenuità che va oltre il margine della prudenza, e dall'altra l'accettazione di un incarico con la riserva mentale di non eseguirlo, dimostrava in forma inequivocabile che il politico di professione, anche se è personalmente persona onestissima, facilmente per faziosità politica è trascinato a perdere la sincerità, muovendo all'interesse della collettività che è stato delegato a rappresentare, nuocendo all'interesse della collettività che è stato delegato a rappresentare. Nel frattempo la lotta si andava incalzando sul binario dell'ordinaria amministrazione. Poiché mentre i nazifascisti ripiegavano sulle direttrici da noi stabilite con i cartelli a monitore, ottenendo col fatto di non impegnarsi nell'azione antiribelli, di non pregiudicare le trattative con il comando patriottico per il transito delle loro truppe in forma indisturbata, la parte patriottica poteva svolgere un'azione di estrema importanza nel campo della comunicazione in radio, dell'ANCI, e in quello della preparazione di una massiccia azione patriottica diretta a favorire uno sbarco alleato nelle foci del Chienti e del Potenza, che si sarebbe potuto attuare non appena in possesso delle mitragliatrici da 20 di cui il comando militare italiano alleato aveva promesso la prossima consegna. Nonostante il ritmo sempre più veloce degli avvenimenti, che erano arrivati ad impegnare sino all'estremo delle forze tutto il complesso organizzativo, l'azione diretta a favorire le truppe alleate avanzanti diveniva sempre più ricca di informazioni e riferimenti circa i luoghi sui quali si sarebbe accentrata la resistenza nazifascista, che veniva così preso in contropiede proprio nei punti ove riteneva di poter con successo fermare gli alleati e contrattaccare. Questo successo si doveva al gruppo patriottico dei giovani ufficiali guidati dal capitano Cino Pagnanelli. Nota 48. Pagnanelli Cino, Macerata 77-1914, Rapallo 25-7-1993, capitano di carriera dell'esercito, molto attivo nella resistenza fin dai primi tempi. Se ci è consentita una piccola deviazione, diremo che, sposatosi in Como nel 1945, diventerà padre di quella splendida fanciulla che i maceratesi dei primi anni 60, per il suo corpo statuario e lunghe trecce bionde, chiamavano Vichinga. Per effetto, infatti, del suo intelligente piano per l'accentramento delle notizie provenienti dai diversi settori e convogliate in forma sempre più veloce verso il comitato coordinatore, si era arrivati a poter fornire tempestive notizie che permettevano al comando militare italiano e alleato di fare eseguire azioni sicure e di grande interesse operativo. L'evolversi delle condizioni della lotta in tutta la regione esigeva ormai una serie di cambiamenti nei sistemi di conduzione dell'azione bellica. Data l'esigenza della tempestività e del sempre crescente impegno dei uomini in movimento per i necessari collegamenti, il 5 giugno 1944, come se il cumulo delle preoccupazioni non bastasse, da Gingoli ci giunse una bruttissima notizia, tale da rendere profondamente triste tutta la compagine patriottica della regione. Il complesso della missione ricetrasmittente delegata ad operare nella zona di Gingoli, sulla quale in precedenza ci siamo più volte intrattenuti, aveva finito per cadere in un errore così grave che il sentimento patriottico non avrebbe mai potuto tollerare. Occorre ricordare che la missione, poco tempo dopo il suo arrivo in Cincoli, aveva perso il suo capo missione Lughetti, che improvvisamente l'aveva abbandonata a se stessa a seguito di un'assurda avvertenza sulla conduzione e il comando della ricetrasmittente. Ma nonostante questi precedenti, che avrebbero dovuto servire di monito, e le continue raccomandazioni del comitato di Macerata, le divergenze alimentate dalla faziosità di pochi rappresentanti di una corrente politica si erano protratte nel tempo fino a giungere all'irreparabile patriota Goffredo Valdelli. Facendo parte della missione, il radiotelegrafista Aldo Acciarrino Roberto e il capo missione marchese Aldo Raffaelli, designato dal comitato di Macerata con l'avallo del generale Salvatore Melia Gav Mann, in una discussione più animata del solito, finirono per essere per venire alle mani e infine alle armi, sicché il Valdelli fu sopraffatto ed ucciso. Ciò che aveva fatto traboccare il vaso fino alla conclusione vergognosa e irreparabile, stando almeno a ciò che si riuscì a sapere, fu la falsa attribuzione al Valdelli della colpa di aver denunciato alle autorità nazifasciste il comandante Gino Tommasi Annibale, arrestato l'8 febbraio del 1944, denuncia che si voleva, anche fosse stata corredata con precisi dati di riferimento personali, indicanti pure le località di obbligato transito o sosta notturna del Tommasi stesso. Secondo altre voci, risultò che il Valdelli era stato punito per il bombardamento di Macerata da lui voluto e ordinato senza l'approvazione del comitato di Macerata o del comando militare patriottico dello stesso dipendente. Ma di questa attribuzione di colpa non fu possibile trovare alcun fondamento di verità, mentre ebbe ad emergere in maniera chiara e convincente che le voci in questione erano state messe in giro per confondere le idee sull'individuazione dei responsabili. L'unico conforto nella situazione conclusasi in forma così drammatica e vergognosa si ottenne dal ricordo della grande figura del patriota Goffredo Valdelli. Appartenente al Partito Comunista, con idee chiare e veramente costruttive per il vero bene collettivo, sin dal suo coraggioso innesto nella lotta per la riconquista della libertà perdute. Fu di sprone e di esempio per il sentimento di altruismo così grande che forse fu la vera causa della sua fine. Il Valdelli faceva infatti parte della schiera dei puri che, guidati da un sano sentimento di solidarietà umana, tutto sanno dare senza nulla chiedere. Sento perciò il dovere di chiedere a tutti gli uomini di buona volontà, amanti della pace, di voler riporre nell'intimo un sentimento di devoto omaggio riconoscente verso questo grande italiano che, in ogni tempo, guidato da un sano ideale, ebbe a lottare per un migliore avvenire di libertà, di giustizia e di bene per tutti. Nota 49. Goffredo Valdelli, Falconara Marittima 15-5-1905, Poggio San Vicino 5-6-1944. Fabbro ferraio per tradizione familiare e all'occorrenza anche bravo tipografo, forte tempra di antifascista che dopo l'iniziale milizia nella gioventù repubblicana aveva trovato albergo sicuro nel Partito d'Azione, i cui valori ideali porterà avanti splendidamente nel corso di tutto il periodo vissuto nella Resistenza. Il comunista Giuseppe Salomoni, che ebbe il piacere e l'onore di lavorare con lui, lo definì il più grande partigiano delle Marche. Perse la vita, guerra ormai vinta, in una tragica quanto assurda circostanza. Stava rimproverando un suo subalterno che non si era comportato secondo le rigide regole della clandestinità quando uno slavo che non era stato chiamato in causa senza un motivo che non fosse quello di un'assurda e cinica violenza intervenne e all'improvviso vigliaccamente gli tirò una revolverata uccidendolo sul colpo. Lo slavo nel dopoguerra verrà giudicato dalla corte d'assise di Macerata in contumacia, però, ma ormai la vita di un eroe era stata cancellata. Fattorini non ha, come abbiamo letto, forse per lo stretto contatto che Baldelli aveva sempre avuto con Salomoni durante i lunghi mesi della Resistenza, lo dà per comunista, ma l'attribuzione di fede politica è errata. Intanto a casa dell'allentata pressione antiribelli da parte dei nazifascisti, la compagine patriottica regionale è raggiunta a poter operare ampiamente grazie ai saggi accorgimenti in precedenza elaborati e divenuti determinanti nell'indirizzo delle operazioni belliche in linea generale. Con tale relativa libertà di azione che venne adoperata con estrema vedutezza si poterono intensificare le operazioni di lanci di armi, vettori vagliamento e medicinali nelle zone di Fabriano, Serra San Quirico, Pesaro e Urbino, operazioni che si conclusero felicemente e in qualche zona anche nelle ore diurne del tramonto. Il ripiegamento delle forze tedesche si verificava in forma ordinata senza panico o eccessiva preoccupazione, ma con la caratteristica di transito veloce, evitando le schermaglie nella larga zona di transito, nella speranza di poter meglio contenere e controbattere più a nord l'esercito avanzante ed orientandosi, come già accennato, verso una separazione netta rispetto ai fascisti, i quali infatti avevano già incominciato ad operare in forma autonoma. Davano segni di indecisione, avvertendo di essere divenuti oggetto di speciale attenzione da parte delle due principali forze in contrasto. Fra gli episodi di mancato rispetto di limiti di sicurezza stabiliti dai nostri cartelli ammonitori e dalle stesse disposizioni del comando superiore tedesco, si ebbe quello di un colonnello che si immise nella strada Montelupone-Morrovalle con un'auto scoperta. La cosa fu subito segnalata al capitano Gino Principi. Nota 50, Principi Cino, Potenza Picena 13-9-1911, Ancona 6-1-1967, capitano di complemento dell'esercito, perito agrario, simpatica figura di patriota sempre pronta a correre in ogni località della provincia a portare il suo aiuto ai combattenti. Nella dopoguerra vivrà a Macerata, sua città di adozione, svolgendo attività professionale e godendo di grande stima in tutti gli ambienti frequentati. Comandante di un forte gruppo patriottico in perlustrazione continua nella zona e in collegamento con il GAP di Porto Civitanova, Porto Potenza Picena, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Morrovalle e Montelupone. Costui, dopo aver disposto l'allerta, decise di bloccare l'auto in una località dove il tentativo di disimpegno avrebbe avuto scarse possibilità di riuscita. L'intimazione alla resa venne fatta in tedesco, alquanto incomprensibile, ma abbastanza energico per essere inteso nel senso dovuto. Nonostante la sorpresa, però, i tedeschi, con grande prontezza di riflessi, abbandonata fulmineamente l'auto, riuscirono a porsi in posizione di difesa. Seguì uno scontro a fuoco di breve durata, dopodiché il gruppo tentò l'accerchiamento della zona, ma i tedeschi riuscirono a ripiegare verso la principale strada di transito, ove in base alle raccomandazioni del comitato era stata interdetta a qualsiasi azione di guerriglia. Il capitano Principe abbandonò quindi i tedeschi al loro destino e diede subito disposizione per il rientro veloce del gruppo. nella posizione di partenza, ove era rimasta l'auto tedesca, che ordinò di nascondere allo scopo di distruggere un preciso dato di riferimento sul quale avrebbe potuto poggiare un ritorno in forza dei tedeschi per l'azione di rappresaglia, evitando così che gli abitanti dei casolari vicini ne dovessero subire le conseguenze. L'auto venne poi scrupolosamente perquisita e in una voluminosa borsa di pelle pesante vennero rinvenute molte carte topografiche della zona Marche Centro Italia, ove erano chiaramente segnate le posizioni delle batterie leggere a tiro rapido e gli spostamenti delle medesime, con indicate le azioni di fuoco, di silenzio e di spostamento ogni 24 ore. Vennero rilevati anche alcuni dati riferenti sia alla Lombardia che al Piemonte, ma con indicazioni confuse e di difficile interpretazione. Allo scopo di rendere ancora più valido l'aiuto agli eserciti alleati avanzanti, già favoriti dai nostri accorgimenti e da un'azione di guerriglia che aveva portato al panico e spezzato il tenue filo di congiunzione tra i tedeschi e i fascisti, costringendo questi ultimi a un ripiegamento separato e sempre più veloce, vennero passate subito allo studio le carte topografiche rinvenute, ottenendo dati che con assoluta precedenza vennero passati al comando militare italiano e alleato, il quale se ne giovò per far intervenire in massa la propria aviazione. La realtà del nemico invisibile, che era il movimento patriottico, non poteva non generare una sorta di furore che i nazifascisti fugarono in azioni feroci e senza più il contorno della comoda scusante della rappresaglia eseguita a seguito di un attacco patriottico direttamente subito. La trattativa tra il comando tedesco e il comando patriottico sul ripiegamento indisturbato delle truppe tedesche in transito nella regione si era protratta sulla base di un reciproco equilibrio di interessi, solo apparente peraltro, poiché mentre le truppe tedesche in transito, pur non avendo suggellato l'intesa, potevano ripiegare indisturbate, la parte patriottica poteva sempre più dedicarsi non solo alla preparazione di un attacco massiccio e definitivo, ma anche ad essere sempre più determinante con aiuti di concretezza sostanziale in tutto l'arco di interesse agli eserciti avanzanti, che furono costretti ad abbandonare il loro atteggiamento di eccessiva prudenza. Il grande contributo della popolazione delle Marche fornito agli alleati per la riconquista della comune libertà non solo è il più grande e copioso degli avvenimenti in tutto l'arco della lotta patriottica del secondo risorgimento nazionale, ma del miracoloso poiché poggia su di un altruismo che si incorpora nell'eroismo per perfezionarsi e concludersi in una solidarietà cristiana che accomuna tutte le disparate correnti in un unico sentimento di fraternità comprensivo nei riguardi dello stesso nemico o avversario ravveduto. Intanto, a seguito delle istruzioni del comitato di Macerata, l'intelligente ed eroico patriota capitano del Balzo, con l'abituale flemma, era riuscito tramite gli intermediari a procrastinare le trattative con il comando tedesco, riuscendo a guadagnarsi anche una certa simpatia personale nel campo avverso. Le ragioni del nostro menare Camperlaia, già accentuate in precedenza, si erano rivelate valide e come tali divenute di guida nella conduzione della trattativa. In questa operazione, nonostante la contegnosa presunzione del comando militare tedesco di essere in grado di disporre e di essere ubbidito, emergeva sempre più evidente l'intenzione di abbandonare i camerati fascisti al loro destino, ritenendo di poter ottenere con questo atto il gradimento dei ribelli. Di fronte a un tale obiettivo, che doveva essere rigettato con ripugnanza e disprezzo, essendo inammissibile l'accettazione di uno scempio fratricida, mi trovai in qualità di presidente del comitato di Macerata in una posizione piena di ansia e di preoccupazione. Difatti, dai risultati del sondaggio fatto circa lo stato d'animo dei gruppi, che, costretti come erano stati a una lunga lotta che non aveva conosciuto respiro, non potevano non provare, al pari della popolazione tanto duramente provate, un profondo risentimento, appariva certo che l'annientamento dei neofascisti abbandonati alla nostra mercé dai loro camerati tedeschi si sarebbe inesorabilmente verificato. Nota 51. Il rifiuto totale dello scempio fratricida è un punto fermo e irrinunciabile su quale Fattorini imposta i suoi programmi di lotta. La sua è una guerra patriottica, non civile. Non va combattuta senza esclusione di colpi contro il tedesco invasore, sino a che a questo punto non sia ricacciato al di là delle Alpi. Essa va combattuta senza esclusione di colpi contro il tedesco invasore sino a che questo non sia ricacciato al di là delle Alpi. I fascisti sono fratelli che sbagliano, con i quali si dovrà tornare a convivere nella pace finalmente riconquistata. Per quelli di loro che si saranno macchiati di gravi delitti arriverà una giusta condanna, ma non l'indiscriminata vendetta. Oppresso da questi pensieri e con la preoccupazione che per queste ragioni finisse per snaturarsi quel sentimento patriottico che aveva guidato il nostro movimento fino ad allora, decisi un incontro urgente nella chiesa di San Giovanni con i patrioti Rodolfo Sarti, Tino Marino, Amato Tiraboschi, Luigi Simoncelli, Don Quinto Linfozzi, mio figlio Renato, Antonina Berardi, Gino Brucianelli e Filippo Paolo Rossi. La rivelazione della trattativa avviata con il comando tedesco, illustrata con le sue ragioni di base, di sviluppo e di conclusione, destò in tutti la massima meraviglia, provocando anche qualche disapprovazione sull'operato, tanto più che nulla era stato mai fatto, imbastito o concluso senza l'approvazione unanime dei componenti del comitato. Di fronte a tale giusta reazione dovette illustrare con maggiore ampiezza il favorevole inizio delle trattative e il patto di massima segretezza, rivelando che, data la delicatezza dell'operazione, era logica l'impostazione data alla cosa e la rigida consegna circa il mantenimento del segreto. Chiarì anche le ragioni del prolungamento della trattativa e il mio punto di vista su suo ulteriore sviluppo e sulla definitiva conclusione. La condotta seguita venne infine riconosciuta valida e di grande importanza per l'interesse patriottico e quello degli esorti e degli eserciti e quello degli eserciti alleati. All'unanimità venne pure stabilito di mantenere il segreto nella maniera più scrupolosa e attenta, come giustamente era stato stabilito al nascere dell'operazione, riconoscendo che anche la più piccola indiscrezione avrebbe portato a serie conseguenze sia nel campo patriottico sia nel campo militare e civile, confermando infine che quando si fosse giunti al punto di rottura delle trattative sarebbe stato posto un netto rifiuto a tutte le richieste del comando tedesco, ponendo soprattutto nel giusto rilievo il diniego riguardante l'offerta di abbandono dei camerati fascisti, i quali, lasciati con la veste del lupo, ma privati degli artigli e delle zanne di difesa, sarebbero stati facile oggetto del più ributtante dei fratricidi. Pericolo questo sempre da noi combattuto in ogni occasione in tutto l'arco di tempo della lotta. Prima della chiusura della riunione venne deliberato di affidare a me, quale presidente del comitato, l'incarico di seguire l'evolversi degli avvenimenti allo scopo di attenuare i risentimenti, di combattere l'infiltrazione nelle file patriottiche di nuovi elementi alquanto ritardatari e quindi di grande pericolosità e intralcio in ogni settore. Confortato dall'approvazione del comitato e per far fede all'incarico ricevuto, decisi quindi di inviare ai gruppi operanti e alla popolazione rurale alcuni appelli, disponendo nel contempo quanto necessario per portarmi di persona nella località di stazionamento di ogni gruppo per maggiormente chiarire le giuste finalità della esortazione. Le giuste finalità delle esortazioni.